la prima parte della lettera, che in sé è già piuttosto articolata, i primi sette capitoli. E Paolo alle prese con la Chiesa di Corinto, ci siamo trovati coinvolti in una vicenda dolorosa e nello stesso tempo carica di esperienze teologali, esperienze di fede, di speranza, di carità, che illustrano in maniera veramente esemplare la maturazione della vita nuova, ossia della vita cristiana. Ed è a questo livello di maturità che Paolo, dopo varie vicissitudini, intende instaurare e recuperare il rapporto con quelli di Corinto. Un rapporto che viene da lontano, che è stato compromesso per le ragioni che sappiamo, e adesso non è più il caso di tornare indietro. Si tratta di prendere atto che oramai la vita nuova si sviluppa nella dimensione della gloria. Questo termine, come probabilmente ricordate, ho avuto modo di mettere in risalto a più riprese, e si tratta esattamente del livello in cui si attivano relazioni di amore vero, di amore puro, di amore gratuito. A questo livello, il livello della gloria. E dunque, fino al versetto 13 del capitolo 2, Paolo si è dedicato a illustrare la sua situazione attuale, che ha compromesso un progetto di ritorno a Corinto per fare in modo che la relazione inquinata per gli avvenimenti recenti tra lui e quella chiesa fosse ristabilita, ma non è stato possibile perché poi ha dovuto abbandonare Efeso e dunque è in attesa di incontrare Tito e per via di terra procede verso nord. Sta parlando di questo fino al capitolo 2, versetto 13. Giunto a Troade non ha incontrato Tito e dunque decide di proseguire nel viaggio, e nel frattempo ecco che nel corso del viaggio, sembra proprio di poter intendere e forse di dover intendere così, Paolo prende appunti sul mistero della vita nuova, il mistero della vita cristiana. È quello che a suo tempo definivo il grande intermezzo. Da 2.14 arriveremo fino a 7.4 e certamente lì dobbiamo arrivare, se non questa sera giungeremo addirittura alla fine del capitolo 7. Il grande intermezzo, da 2.14 a 7.4. E Paolo riflette sulla sua vita cristiana, che coincide con la sua diaconia, con il suo ministero, con il servizio dell'Evangelo, con quella che è la missione a cui ha dedicato la sua vita ormai da diversi anni. È la vita nuova, è quella vita nuova che Paolo condivide con i cristiani che sono presenti nelle diverse chiese che ormai stanno crescendo in giro per il mondo, e quelli di Corinto, e il livello della maturità nella relazione, la gloria, il livello che qualifica la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo e sono stati battezzati nella dimensione dell'amore gratuito. E dunque il grande intermezzo è quello che Paolo dice a riguardo del suo ministero, la sua diaconia, è la vita nuova, e ci ha parlato ampiamente della diaconia della nuova alleanza, il ministero della nuova alleanza, è la vita che oramai si realizza in maniera tale da portare a compimento finalmente le attese, tutta la storia della salvezza. La vita di comunione con il Dio vivente, in quanto oramai è instaurato un vincolo di indissolubile relazionamento vitale con il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è risorto nella carne, che è glorioso e che è dunque il protagonista di quella novità che ormai investe la nostra esistenza umana. E quindi, passando attraverso le pagine, che adesso naturalmente non rileggiamo, siamo giunti al versetto 10 del capitolo 5. E Paolo ha, nelle ultime pagine a cui ci siamo applicati un mese fa, e Paolo insiste nel dare risalto alla partecipazione interiore di coloro che hanno accolto l'Evangelo e sono ormai consacrati mediante il battesimo, la partecipazione interiore al mistero pasquale, il mistero di morte e resurrezione, il mistero che coincide con la rivelazione della vita nuova in Cristo, e quella vita nuova che oramai è il dinamismo finalmente attivato nella nostra esistenza umana in maniera corrispondente alla vocazione alla vita che ci è stata conferita fin dall'inizio secondo l'intenzione d'amore del Dio vivente. E quindi leggevamo fino al versetto 10 del capitolo 5, proprio negli ultimi versetti abbiamo avuto a che fare con una testimonianza di audacia. Paolo si esprime in questi termini dal versetto 6 al versetto 10, pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo è quel che segue, e quando qui nel versetto 9 leggiamo: perciò ci sforziamo, ecco, questo ci sforziamo, abbiamo l'audacia, il coraggio sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, dunque sia perdurando nella condizione di viventi ancora nelle misure di tempo e di spazio della nostra condizione attuale, sia una volta che abbiamo a che fare con la morte, esulando dal corpo, abbiamo l'audacia di essere a lui graditi. Ecco l'audacia. L'audacia di chi si presenta a lui per essere testimonianza finalmente compiuta della corrispondenza alla sua iniziativa, essere a lui graditi. E dunque qui Paolo accennava a questo itinerario nella nostra condizione attuale fino alla morte, come a un progressivo affaccio sulla scena di un mondo restaurato, riconciliato, ricomposto, laddove la restaurazione radicale della nostra esistenza umana implica l'attivazione di relazioni che sono intrinsecamente nuove con tutte le creature dell'universo, e dunque noi abbiamo il coraggio di presentarci a Dio come creature che corrispondono alla sua iniziativa, e questo ci apre a relazioni di portata universale nel tempo e nello spazio, perché tutte le creature ormai sono ricapitolate nell'appartenenza al corpo glorioso del Signore Gesù, risorto dai morti. Consapevoli dunque, ecco, dal versetto 11 subito ripartiamo, nel capitolo 5, ed ecco il grande intermezzo dedicato da Paolo a illustrare il valore del suo mistero, che è il valore della vita cristiana e della vita che è prerogativa di tutti coloro che hanno accolto l'Evangelo e stanno maturando in modo corrispondente al dono d'amore ricevuto, e fino a quel livello di maturità che Paolo ha definito mediante la visione gloriosa di quella comunione con Cristo risorto dai morti, che si esprime mediante il linguaggio dell'amore vissuto nella gratuità definitiva. Beh, adesso vedete, dal versetto 11 Paolo intende ribadire nelle sue riflessioni, ma sono riflessioni che lui sta elaborando tra sé e sé, ma che in prospettiva sta indirizzando a quelli di Corinto, la coerenza della sua posizione, e dice: consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. Una prospettiva estremamente sintetica. Il timore del Signore è espressione che serve a ricapitolare tutto quello che Paolo ci diceva precedentemente, dunque il riferimento al Kyrios, l'appartenenza a Lui, la comunione di vita con Lui. In Cristo noi siamo chiamati ad assumere quella posizione coraggiosa che ci consente di presentarci come interlocutori graditi al Dio vivente, timore del Signore, e quindi la cura delle relazioni umane. Cerchiamo di convincere gli uomini, consapevoli del timore del Signore. E Paolo fa riferimento adesso a questa medesima consapevolezza che egli suppone sia riscontrata anche nell'esperienza interiore dei cristiani di Corinto. Qui prosegue dicendo: per quanto invece riguarda Dio, gli siamo ben noti. Dunque la relazione con Dio, Paolo afferma, è trasparente. La questione a cui accennavo immediatamente prima riguarda le relazioni umane. Si tratta di convincere gli uomini, ma la relazione con Dio sembra che Paolo qui, con una serenità che noi possiamo ben comprendere, sia del tutto trasparente, gli siamo ben noti, e spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. Ecco, anche davanti alle vostre coscienze. Non ricominciamo a raccomandarci a voi. Ricordate che a un certo momento Paolo diceva: voi adesso penserete che io mi sto raccomandando da solo, ma non ho bisogno di lettere di raccomandazione, perché la lettera di raccomandazione è quella che lo Spirito di Dio ha inciso nel mio cuore. Questa è la lettera che io vi invio come raccomandazione, non ce n'è un'altra, i vostri nomi scritti nel mio cuore. E qui ritorna a quelle considerazioni. Non ricominciamo a raccomandarci a voi, ma è solo per darvi occasione di vanto a nostro riguardo, perché abbiate di che rispondere a coloro il cui vanto è esteriore, non nel cuore. È in atto una polemica, come sappiamo, e dunque i corinzi si sono trovati in una situazione conflittuale. Il fatto sta che qui Paolo aggiunge: se infatti siamo stati fuori di senno, dunque il modo d'essere di Paolo e il suo modo di presentarsi e il suo modo di proporsi per quanto riguarda la trasparenza della relazione con il Dio vivente è considerato una follia da alcuni. Siamo stati fuori di senno? Una follia? Era per Dio. Se siamo assennati è per voi. Vedete, e Paolo adesso tratta i cristiani di Corinto come degli uomini ormai maturati nella vita cristiana e quindi in grado di apprezzare, vantarsi, come appena detto, nel caso di Paolo, ma questo vale poi nel caso della vita cristiana che si evolve in maniera positiva e cresce corrispondentemente ai doni ricevuti e dunque se voi siete in grado, e Paolo suppone che siano in grado, di apprezzare in quella che ad alcuni sembra una pericolosa follia, una testimonianza di sapienza interiore. Questo, se siamo assennati, è il verbo sofronim, la sapienza interiore. E dunque è una sapienza che sintetizza la dinamica di sentimenti sani che appunto dice Paolo quelli di Corinto dovrebbe essere in grado ormai di apprezzare. Questo dovrebbe essere un motivo di vanto per loro, per come Paolo, che in un certo contesto e in base a certi giudizi e per l'ostilità di certe persone, forse cristiani, comunque alle prime armi, ritiene Paolo in questo contesto, è dichiarato un folle. Lui è un folle. Folle che poi potrebbe diventare anche un presuntuoso, un megalomane, un personaggio dunque da tenere a distanza, da trattare con le molle del focolare, perché è impazzito. E invece voi siete in grado, e opportunamente vantarvi a questo proposito, di apprezzare la positività dei sentimenti con cui io mi esprimo a voi, per come sono radicato in una posizione di trasparenza cristallina circa la relazione con il Dio vivente. E naturalmente qui, vedete, c'è di mezzo il cuore, non c'è di mezzo e il discernimento del cuore, non l'attenzione rivolta semplicemente agli aspetti esteriori della vita umana. Tra me e voi ormai non è questione di apparenze esterne, è questione di sincerità nel manifestare ciò che ci anima nell'intimo del cuore. E questo è l'atteggiamento di Paolo, ma è l'atteggiamento che corrispondentemente Paolo dichiara di essere convinto che anche i corinzi sono in grado di esprimere. E prosegue, versetto 14: poiché l'amore di Cristo ci spinge. Vedete, qui adesso Paolo illustra meglio Cosa vuol dire? Che la presunta follia, nell'opinione di alcuni, in realtà è la testimonianza di sentimenti purificati, di sentimenti rinnovati, così come è proprio di quella vita che è nata a partire dalla comunione con il Signore Gesù, che è vittorioso sulla morte. È l'opera redentiva del Signore che ha restaurato tutto il sistema affettivo, e quindi Paolo sta illustrando quella positività dei sentimenti restaurati nella vita sua, che non si può in nessun modo confondere con la patologia di un folle. E infatti dice: l'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. C'è la morte per amore di uno che interseca, incrocia, attraversa il vissuto di tutti gli uomini che muoiono. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Vedete, per tutti, per lui, per loro, tutte espressioni che alludono alla gratuità di una relazione d'amore. E vedete, la morte per amore di uno libera tutti da una vita senza amore. Adesso dice tutti quelli che vivono sono abilitati a vivere non più per se stessi, morire, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Dunque liberati da una vita senza amore. Per come è morto lui, per come la sua morte è stata un atto d'amore, ecco che tutto l'impianto della nostra esistenza umana è stato trasformato, è stato ristrutturato secondo il criterio che governa il nostro cammino nella vita fino alla morte, in maniera tale da conferire adesso la novità veramente commovente, entusiasmante, di un'esistenza che si consuma e si realizza così per un puro motivo d'amore. E adesso noi siamo liberati da una vita senza amore, dice Paolo, così che ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Vedete, una nuova conoscenza è un nuovo modo di stare al mondo, è un fatto, come ben sappiamo, riservato agli intellettuali o agli studiosi, è un nuovo modo di instaurare i contatti, l'approccio con le cose, le persone, un nuovo modo di coinvolgimento. Non conosciamo più nessuno secondo la carne, dunque siamo ormai alle prese con l'esperienza così entusiasmante, che non è dunque riservata ai folli, ma che è invece prerogativa di coloro che sono restaurati nella loro interiore dinamica affettiva. Siamo coinvolti in una novità che ci consente, anzi in qualche modo ci trascina lungo il passaggio da relazioni a misura umana o carnale, come dice qui, che poi è il caso di relazioni autoreferenziali, carnali, a misura umana, ed ecco il passaggio da relazioni di quel tipo a relazioni misurate dal riferimento alla vittoria di Cristo sulla morte, al fatto che lui è morto per amore ed ecco vittorioso, glorioso, è resuscitato ed è vivente. Dunque è la relazione con la signoria di Gesù che ha vinto la morte e così ha fatto di quella morte il suo segno così sensazionale, straordinario, di una volontà d'amore che, diceva Paolo nel versetto 14, adesso ci spinge, ci stringe, ci trascina, siamo afferrati e condotti lungo quel passaggio che, vedete, è riconoscibile nei comportamenti esterni, ma è internamente determinato da questa evoluzione di tutto il sistema affettivo, relazioni autoreferenziali, carnali, a quelle relazioni che sono coerenti con la vita gloriosa del Signore Gesù risorto dai morti. E quindi ecco il versetto 17, quindi se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. È un versetto famoso questo, ed è un versetto estremamente pregnante, è la posizione dei cristiani nel mondo, nella storia, tutte le relazioni nel tempo e nello spazio sono ormai instaurate in corrispondenza a quella novità che, dice Paolo, ci riguarda in quanto siamo in Cristo, in quanto siamo inseriti nella comunione con Lui e siamo radicati nell'appartenenza a Lui e dunque viviamo in continuità con la sua, vita gloriosa, per come nella gratuità dell'amore ha vinto la morte. Se uno è in Cristo è una creatura nuova, dunque è una nuova creazione, non c'è dubbio, le cose vecchie sono passate. Tutte le creature sono nuove, vedete, sta dicendo Paolo, e sono nuove in relazione alla novità che riguarda la nostra posizione umana, la nostra condizione di persone restaurate, riconciliate, redente. È in relazione a quella novità che ci riguarda nella ristrutturazione del nostro impianto interiore che tutta la creazione è rinnovata, perché noi viviamo nella relazione con tutte le creature. Sono queste relazioni che sono tutte rigenerate in obbedienza al fatto che ormai viviamo in Cristo. E quindi ecco i versetti che seguono, da 18 qui, tutto questo però viene da Dio, versetto 18, viene da Dio, che ci ha riconciliati. E qui la pagina che stiamo leggendo conferisce adesso un notevolissimo rilievo a questa sintesi ricapitolativa di tutta la novità che Paolo sta tentando di illustrare, e tutto fa capo al verbo riconciliare e al sostantivo riconciliazione. È quella novità di cui ci ha appena parlato, è la novità che viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Vedete, ci ha parlato nella sua diaconia, il suo ministero, la sua vita cristiana, e all'inizio della grande digressione parlava della diaconia della nuova alleanza. E adesso qui, in questo versetto 18, dice la diaconia tis katalagis, la diaconia, il ministero della riconciliazione. È ancora una volta una maniera prettamente paolina per illustrare la novità della vita redenta in Cristo. L'opera della riconciliazione compiuta mediante Cristo, secondo il disegno originario del Dio vivente, adesso, vedete, si svolge attraverso il nostro ministero, la nostra vocazione, la nostra presenza di cristiani nel mondo. Leggo: è stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Vedete come il vocabolario della riconciliazione qui viene valorizzato in maniera martellante. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vedete che l'opera di Dio in Cristo si è compiuta, è la sua riconciliazione con il mondo. E adesso, vedete, l'opera di Dio investe il nostro vissuto umano, laddove è conferita a noi, uomini peccatori, perché tali siamo, ma è conferita a noi una responsabilità verso il mondo. Il servizio della riconciliazione. Vedete, è a noi che non sono imputate le colpe, ed è a noi le colpe per la condanna, è a noi che invece è affidata la parola della riconciliazione. Tant'è vero che adesso nel versetto 20 parla di una ambasceria che serve a raffigurare il nostro modo di stare al mondo e di essere poi presenti nel corso della storia umana con tutte quelle che sono le forme proprie della nostra vocazione al lavoro, alla gestione dell'ambiente, alla edificazione di rapporti interpersonali, sociali, tutto quello che ci riguarda in corrispondenza alla nostra vocazione alla vita, ma che adesso è vocazione che finalmente si realizza nel contesto di un disegno di riconciliazione completa, cosmica, ecumenica, e la vita cristiana è proprio totalmente coinvolta in questo servizio della riconciliazione. Si vive per questo? Si respira per questo? Si mangia e si beve? Si lavora per questo? Si fatica per questo? Si cresce per questo? Si costruiscono relazioni per questo? Tutto per questo, in questa prospettiva che ci qualifica come ambasciatori di Cristo. Come se Dio esortasse per mezzo nostro, vedete? È l'opera della riconciliazione, secondo l'intenzione di Dio, che si passa, che si svolge e passa attraverso di noi. Vi supplichiamo, vedete, è una prospettiva estremamente ampia, ma anche estremamente pregnante e impegnativa. Tutto della vita nuova è servizio della riconciliazione. E allora qui prosegue, stavo leggendo il versetto 20, vi supplichiamo, Paolo ritorna a quell'atteggiamento implorante che già ha manifestato in altri momenti, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Lasciatevi riconciliare con Dio, che poi è allo stesso tempo anche è un invito a assumere fino in fondo quella prestigiosa dignità che è propria degli ambasciatori, che nell'appartenenza a Cristo sono i riconciliatori del mondo. E dunque lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. In versetto 21 vedete come Paolo va avanti, ma sempre recupera tutto quello che già ci ha detto precedentemente. L'innocente, colui che era senza peccato, e la condizione degli uomini peccatori, la nostra condizione. E qui c'è un accenno alla teologia dell'espiazione. Abbiamo letto negli anni scorsi il libro del Levitico, ne sappiamo qualche cosa. Come la relazione tra l'innocente che appartiene a Dio e la nostra condizione umana che è appesantita, inquinata dal peccato che ci separa da Dio, la relazione tra l'innocente e noi peccatori è instaurata in maniera tale per cui noi non siamo oggetto di condanna, ma siamo oggetto di inserimento nel disegno d'amore di Dio, che vuole la salvezza, che vuole finalmente rendere efficace il rapporto di alleanza instaurato secondo i suoi criteri, la giustizia di Dio. Non c'è dubbio, vedete, Paolo ritorna sempre qui alla maturità dell'amore. E noi siamo stati coinvolti nella rivelazione di una novità rispetto alla quale siamo intrinsecamente, radicalmente, costitutivamente debitori. La mediazione tra il Dio vivente e la nostra realtà di uomini peccatori è avvenuta in virtù di quell'innocente che si è schierato dalla parte degli uomini peccatori, eppure è l'innocente che è dalla parte di Dio. Ed ecco, vedete, questa è la sintesi per eccellenza di tutta quella opera di riconciliazione di cui Paolo ci parlava immediatamente prima, che oramai è il frutto realizzato di questa opera redentiva che si è compiuta mediante il sangue versato, dunque la morte affrontata dall'innocente per un puro motivo d'amore. E allora ecco che riparte qui il capitolo 6, e poiché siamo suoi collaboratori, siamo ambasciatori, come diceva poco prima, a noi è affidato il servizio della riconciliazione, siamo suoi collaboratori, vi esortiamo. Adesso qui il tono della lettera assume una premura esortativa sempre più incalzante, e come subito constateremo adesso, Paolo, che pure ha fatto costantemente riferimento al suo vissuto personale, ma adesso in qualche modo utilizza anche un linguaggio autobiografico, perché dice: vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. E gli dice infatti, ed ecco, citazione di Isaia nel capitolo 49: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora è il momento favorevole, questo è il momento favorevole, ora è il giorno della salvezza, questo è il giorno. Vedete che la citazione di Isaia ci rimanda al secondo canto del servo. Nei versetti che precedono, il versetto 8 citato qui, il secondo canto del servo del Signore, e di seguito, e dunque il richiamo alla figura del servo è qui evidentissimo, un richiamo inequivocabile, e in continuità con quel secondo canto, questo versetto in cui cogliamo l'accenno all'anno sabbatico o all'anno giubilare, l'anno in cui vengono rimessi i debiti, liberati gli schiavi, restituita la terra, e questo è il momento che è attuale per noi, ed è il tempo della nostra vita che si apre alla gratuità delle relazioni, così come ormai sono state instaurate a partire dall'opera della riconciliazione voluta da Dio in Cristo. E vedete, questo è il tempo della evangelizzazione, è il nostro tempo, è il tempo della nostra vita cristiana che si dispiega alla maniera di una ambasceria puntuale, permanente, costante, capillare in tutte le espressioni del nostro vissuto, delle nostre capacità di operare e di costruire e di trasformare, e come una diaconia della riconciliazione. Questo è il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. In un altro momento della lettera, ricordate, Paolo diceva: ormai si tratta di vivere di gloria in gloria, di gloria in gloria. E il richiamo al servo del Signore che vi facevo notare poco fa non è in nessun modo trascurabile. Di gloria in gloria è proprio in virtù di quel innocente il cui sangue è stato versato, che la mediazione è stata definitivamente instaurata in maniera salvifica per noi peccatori, che siamo riabilitati e quindi riconciliati in vista dell'accesso all'intimo della vita di Dio. Da parte nostra, ecco, dicevo, qui il testo della lettera assume una andatura che possiamo definire autobiografica. Quando sarà il momento, vedremo negli ultimi capitoli della lettera come Paolo, che peraltro si è messo in gioco dall'inizio qui in maniera dichiarata, a cuore aperto, appunto adesso su questo insiste, ma negli ultimi capitoli sarà una epifania spettacolare della sua trasparenza interiore. Qui dice: Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno. C'è una nota di fierezza in questo suo essere ambasciatore per Cristo, essere totalmente determinato da quel servizio della riconciliazione che lo identifica nel suo modo d'essere, nei suoi comportamenti, ma lo identifica proprio nell'intimo del suo animo, e dice: non diamo motivo di scandalo a nessuno perché non venga biasimato il nostro ministero, la nostra diaconia, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, vedete, in ogni cosa come diaconi Zeu, come ministri di Dio. E qui adesso, da questo versetto 4, abbiamo a che fare con una direi grandinata di espressioni che descrivono la fatica gloriosa di chi sta consumando la vita nella comunione con il Signore, perché la vita di Paolo, come egli ha appena affermato, è totalmente esposta, totalmente consegnata, è appunto una trasparenza che non consente infingimenti, mascherature, deviazioni. In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio. Ed ecco, qui vedete una sequenza adesso di 10 termini che servono a illustrare situazioni penose di cui Paolo parla non in astratto, ma parla in rapporto a quello che è stato ed è, possiamo ben supporre, ancora nell'attualità del suo vissuto, la sua storia personale. E dunque dice con molta fermezza nelle tribolazioni. Poi dice, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. 10 situazioni penose, vedete, ciascuno di questi termini potrebbe essere studiato con opportuna attenzione. 10, qui usa la preposizione en, con il dativo en, in, situazioni nelle quali Paolo è stato coinvolto, è stato come risucchiato dentro a tribolazioni di ogni genere, strettoie, angosce e poi di fatto anche ostacoli di ordine fisico, dalle percosse alle prigionie, aggressioni e fatiche, veglie e digiuni. 10 espressioni. Di seguito, sono alle prese con il versetto 6, adesso Paolo fa riferimento attraverso altre espressioni, in questo caso sono 8 espressioni, 8 termini, anche espressioni un po' più complesse, no? Non solo singoli vocaboli, che comunque caratterizzano degli atteggiamenti interiori. Anche qui lui utilizza la preposizione en e dice con purezza, così traduce la mia Bibbia, con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, parole di verità, potenza di Dio. Sono 8 termini o espressioni relative al suo vissuto interiore. Nei 10 casi precedenti erano prese in considerazione situazioni che gli sono capitate, che gli hanno stretto addosso vincoli di ogni genere, ma adesso dice questa fatica interiore, che pur essa è massimamente impegnativa, di discernimento, di purificazione, di trasparenza, quel che Paolo dava per scontato come la premessa, che però adesso precisa meglio, è una premessa a cui peraltro è giunto attraverso un travaglio continuo, passando attraverso questo filtraggio del vissuto interiore, questa educazione del gusto, questa capacità di respirare e discernere la bontà delle situazioni e la bontà anche delle difficoltà da affrontare e sempre urgenti, e poi ecco, vedete quando dice spirito di santità, questo esercizio della respirazione per restare sintonizzati con il soffio del Dio vivente, la santità. E questo non isolandosi dalle cose e dal rapporto con le situazioni, dalle difficoltà sempre piuttosto esigenti di un'evangelizzazione come quella a cui Paolo si dedica, ma proprio nella concretezza del vissuto, questo respiro sempre commisurato alla inesauribile profondità del soffio divino, amore sincero, parole di verità, potenza di Dio. E poi, adesso vedete, si aggiungono tre indicazioni che vengono illustrate mediante l'uso della preposizione dia con il genitivo, dia nel senso di attraverso. Allora qui nella mia Bibbia leggo con le armi della giustizia, destra e a sinistra. Vedete che Paolo descrive un'itineranza del nostro vissuto. Niente di nuovo, è così, siamo in cammino, ma un'itineranza che, vedete, espone costantemente a questa altalena, è come andare costantemente rimbalzando, destra, sinistra, ma le armi di destra e di sinistra, vedete, l'arma di destra è la spada per attaccare, l'arma di sinistra è lo scudo per difendersi. E qui adesso lui non ha tanto l'immagine di un gladiatore che deve scendere nel circo, ma questa maniera di procedere in modo corrispondente alla giustizia. È la giustizia di Dio. A questo modo di procedere nella vita, vedete, che comporta l'attraversamento di situazioni che sono lì per lì contraddittorie, e là dove lì per lì non si vede il varco, non c'è il passaggio. O si aggredisce o ci si difende, ma attraverso giustizia, le armi della giustizia. E poi dice sempre di seguito nel versetto 8, nella gloria e nel disonore. Anche qui vedete due espressioni che illustrano una tensione, o meglio una contraddizione, gloria, disonore, e passare attraverso vicende che sono complicate, che sono inquinate per un verso, e d'altra parte sono le situazioni lungo le quali si svolge il cammino della vita nuova, e dunque attraverso, è una traversata che è coerente con quel servizio della riconciliazione di cui ci sta parlando da un pezzo. Eppure vedete, è una traversata che è esposta a tutti i rischi, a tutte le incomprensioni, addirittura alla ipotesi di una condanna al disonore, attraverso la gloria e il disonore. E poi ancora terza indicazione di percorso, nella cattiva e nella buona fama, vedete, attraverso, anche qui dice attraverso la cattiva e la buona fama. Tempi diversi, situazioni complesse, relazioni compromettenti, ed ecco una strada che si apre, e che si apre, vedete, non nella astrazione delle idee o dei propositi, ma nella concretezza di un vissuto che non si sottrae al dramma dei conflitti più pericolosi. E allora aggiunge ancora, vedete adesso, dal versetto 8 che stiamo leggendo qui, c'è un punto di seguito: siamo ritenuti impostori. Adesso usa la preposizione os. E per dire, attraverso sette contraddizioni, come il suo vissuto è dotato di una identità radicale, originalissima, che è sempre alle prese con la possibilità e spesso l'esperienza effettiva di un fraintendimento da parte di altri. Siamo ritenuti impostori? Eppure siamo veritieri. Sconosciuti? Eppure siamo notissimi. Moribondi? Ed eccovi. Viviamo? Puniti? Ma non messi a morte. Afflitti? Ma sempre lieti. Poveri? Ma facciamo ricchi molti. Gente che non ha nulla? E invece possediamo tutto. Sette contraddizioni. E fate il conto: 10 più 8 più 3 più 7 fa 28. E 28 sono i giorni del mese lunare. 28. Sono le sfaccettature di una icona che raffigura la beatitudine gloriosa della vita cristiana, come Paolo l'ha fatta sua e la sta testimoniando, quella vita cristiana che si consuma al servizio della riconciliazione. Ed ecco, versetto 11, la nostra bocca vi ha parlato francamente. Vedete che questo vi ha parlato in greco dice si è aperta. La nostra bocca si è aperta verso di voi, Corinzi. Il nostro cuore si è tutto aperto, quindi dice peplatint, si è dilatato per voi. Non siete davvero allo stretto in noi, è nei vostri cuori invece che siete allo stretto. Vedete, qui adesso Paolo fa proprio un appello a quelli di Corinto, li cita espressamente, Corinzi. Mi rivolgo proprio a voi, a bocca aperta, con un cuore allargato. È l'atteggiamento di chi è predisposto per accogliere, ma è un atteggiamento, vedete, estremamente dimesso, quella bocca aperta come dell'uccellino implorante che aspetta di essere alimentato, perché Paolo mette a disposizione lo spazio che è aperto nel suo cuore, mentre dice proprio nei vostri cuori, qui alla lettera dice nelle vostre viscere, i vostri cuori sono le vostre viscere, nel versetto 12, entis planctis imon, nelle vostre viscere, è in voi che dice io non trovo spazio, vedete, sta chiedendo accoglienza lui, si presenta come un mendicante lui, infatti io parlo come a figli, rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore. Un mendicante, anche se assume poi la posizione di un padre che si rivolge a dei figli, è il maestro che comunica con i discepoli, ma è niente più che un mendicante che fa riferimento e dà già affidamento allo spazio che i corinzi potranno mettergli a disposizione per come si apre il loro cuore. Vedete che Paolo qui, che parla in prima persona e dichiara il suo modo di rivolgersi a quelli di Corinto, e in tutti i modi sta dimostrando la sua incrollabile fiducia nella maturità della vita cristiana, raggiunta anche propriamente e forse anche in maniera superlativa da quelli di Corinto. Faccio appello a voi. Vedete che si inserisce qui, adesso, dal versetto 14, in continuità con l'appello rivolto ai corinzi che abbiamo letto nei versetti precedenti, si inserisce una parentesi che ha un carattere fortemente esortativo fino al versetto 1 del capitolo 7. Ci sono anche studiosi che dicono questi versetti da 6:14 fino a 7:1 sono stati introdotti, non fanno parte della lettera originaria. Studiosi poi dicono quello che vogliono. Il linguaggio qui è certamente particolarmente veemente, un linguaggio che utilizza peraltro a grappolo diversi testi dell'Antico Testamento, come vedete anche con un colpo d'occhio sono citati nella forma dei versi propria dei testi della letteratura profetica e vedete come sono versetti pressoché integralmente in corsivo, dunque citazioni pressoché letterali di diversi testi dell'Antico Testamento, laddove si fa riferimento a quella che nella esperienza del popolo di Israele è stata la contrapposizione tra il popolo che appartiene a Dio, il popolo dell'alleanza, e gli altri popoli, il mondo pagano, la singolarità di Israele in contrapposizione alle genti, alle nazioni della terra. Ci sono due casi classici, esemplari nel corso della storia della salvezza: l'Egitto in un certo momento, Babilonia in un altro momento, ma poi vedete tutta la storia del popolo di Dio che si svolge in maniera tale da rimarcare questa tensione, questa contrapposizione, quantomeno questa distinzione. E su questo riferimento adesso Paolo insiste, ma vedete perché Paolo sta affermando con una energia qui davvero travolgente che la vera alternativa per cui è necessaria una distinzione, quella che era la distinzione tra Israele e le genti della terra, i pagani, i popoli del mondo, la vera necessità di distinzione, la vera alternativa al mondo pagano consiste nella apertura del cuore, nella novità del cuore aperto. Questa è la novità, questa è la vera alternativa è il vero criterio che serve a descrivere la distinzione tra il popolo e le genti del mondo pagano. E allora dice: non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra? E qui una sequenza di cinque contrapposizioni che servono in forma retorica a caratterizzare una connessione, un collegamento, una sovrapposizione, una confusione, impossibili tutto questo, per perché dice, quale rapporto infatti ci può essere tra giustizia e iniquità, o quale unione tra luce e tenebre, o quale intesa tra Cristo e Beliar. Beliar è uno dei titoli del personaggio demoniaco. Quale collaborazione tra fedele e infedele, quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. Vedete un discernimento radicale, come tra Dio e l'idolatria, tra Cristo e l'avversario. Il ministero della riconciliazione di cui Paolo ci parlava, vedete, non è da confondere con false, come dire così, conciliazioni strumentali, sintesi puramente superficiali, banali, corrispondenti a interessi, interessi spiccioli e così via. Perché quel ministero della riconciliazione è affidato al cuore umano rinnovato, al cuore umano aperto, e questa è la vera e più dirompente, più travolgente, più conflittuale alternativa che si potesse mai immaginare nel rapporto con la storia dell'umanità, i popoli della terra, le culture e tutto quello che nel corso della storia umana serve a caratterizzare innumerevoli sfaccettature, originalità, diversità, la presenza dei popoli della terra. Ma la novità sta in quella liberazione del cuore, in quella purificazione del cuore, in quell'apertura del cuore che, guarda caso, mentre si afferma come alternativa radicale, è anche il principio della riconciliazione universale. Il principio della riconciliazione universale sta in quella diversità, in quella che è l'alternativa, è la vera alternativa. Tutto quello che nella rivelazione antico testamentaria si diceva riguardo del distinguersi rispetto agli altri popoli, adesso è questa distinzione che è la premessa a cui Paolo fa riferimento per chiamarci tutti insieme con lui al servizio della riconciliazione. E allora dice: noi siamo infatti il Tempio di Dio vivente, il Naos, parlava Pino l'altro giorno, come Dio stesso ha detto, ecco Dio stesso ha detto, e quindi abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Qui citazione del libro del Levitico, poi il libro di Isaia e poi il libro di Ezechiele. Perciò uscite di mezzo a loro, riparatevi, dice il Signore, non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre. Qui la citazione del secondo libro di Samuele, la promessa messianica nel capitolo 7, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente, profeta Amos. Vedete, qui è tutta la storia della salvezza che viene recuperata, perché adesso quella distinzione su cui insistevano i sapienti del popolo di Israele adesso è realizzata nella novità per eccellenza, quella che ci riguarda in quanto la nostra vocazione alla vita è restaurata, è a partire dallo spalancamento del cuore. E allora dice: in possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione. La nostra santificazione. Andiamo avanti molto rapidamente. Vedete che qui Paolo sta parlando della nostra vocazione alla vita, della nostra vocazione che è restaurata in riferimento alla vita del Santo, il Dio vivente, quello che già sappiamo. Ed ecco, fateci posto nei vostri cuori, vedete, qui dal versetto 2 del capitolo 7 riprende alla lettera quell'appello che leggevamo precedentemente: fateci posto nei vostri cuori. Questa è la la dimostrazione che tutte le promesse antiche si sono realizzate, che tutta la storia della salvezza è giunta al tempo definitivo. Fateci posto nei vostri cuori. A nessuno abbiamo fatto ingiustizia, nessuno abbiamo danneggiato, nessuno abbiamo sfruttato. Non dico questo per condannare qualcuno, infatti vi ho già detto sopra che siete nel nostro cuore, il cuore di Paolo, per morire insieme e per vivere insieme. Vedete, il fatto nuovo è questa relazione ormai instaurata nella gratuità di cuori umani che sono aperti, che sono in grado di accogliere e di offrire. E questa maturità della comunione, vedete, che ormai è attivata tra di noi, dice Paolo, ci riguarda nella vita che stiamo affrontando in questa condizione attuale, ma questa comunione porta in sé anche la morte, anche la morte. Anche la morte obbedisce, vedete, in un contesto nuovo come quello che Paolo sta delineando, anche la morte obbedisce a questo disegno di comunione per cui l'opera di Dio per la riconciliazione si è compiuta in Cristo. E tutte le altre distinzioni, contrapposizioni, conflitti, alternative, discussioni, incomprensioni, tensioni, amarezze, delusioni, prepotenze, violenze, cattiverie, ingiustizie, tutto quello che poi c'è citare quando si ha a che fare con la storia dell'umanità, tutto questo, vedete, appartiene alle cose vecchie, alle cose vecchie. Se uno è in Cristo, è una creatura, no, le cose vecchie sono passate. Fateci posto nei vostri cuori. Vi ho già detto che siete nel mio cuore per morire insieme e insieme vivere. Sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Vedete, Paolo qui è molto positivo, eh? Io ho molto da vantarmi di voi perché voi ci siete ormai in questa dimensione della maturità gloriosa. Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione. Vedete? La maturità della gioia traboccante quando in ogni tribolazione si trova il motivo per vantarsi della presenza altrui. Ho molto da vantarmi di voi, sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione. In pochi minuti vorrei fare una corsa e arrivare alla fine del capitolo, così non ci pensiamo più. E qui Paolo, vedete, ritorna descrizione degli eventi in corso, il grande intermezzo, la grande digressione è finita. Infatti, quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto sollievo alcuno, ma da ogni parte siamo tribolati. Dunque da Troade è partito, l'avevamo lasciato, dice non ho incontrato Tito, e si reca in Macedonia dall'altra parte del mare e dice non ho avuto alcun sollievo. Paolo insomma è alle prese sempre con dei pasticci che mi rendono la vita piuttosto penosa. Tribolati dice battaglia all'esterno, timori al di dentro. Tribolazione di fuori e di dentro, una tribolazione totale. Vabbè, insomma, incoraggiante. E poi dice, versetto 6, ma Dio che consola gli afflitti ci ha consolati. Dio che consola gli afflitti. E vedete che gli afflitti qui sono i tapinì, sono i piccoli. Dio che consola i piccoli, chissà perché la nostra Bibbia traduce con afflitti. I piccoli, Dio che consola, ci ha consolati. Oh, alla venuta di Tito, in mezzo a tribolazioni che lo stritolavano da tutte le parti, è la venuta di Tito. E non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi, perché, vedete, l'incontro di Tito, un motivo di consolazione per i piccoli, come Paolo adesso si definisce, ha portato con sé la notizia consolante riguardante l'atteggiamento dei Corinzi, che sono appunto predisposti con il cuore aperto. Che questo poi sia vero nei fatti è un altro discorso, ma intanto la notizia è arrivata e la consolazione comunque per Paolo è travolgente. Egli ci ha annunziato infatti il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, così che la mia gioia si è ancora accresciuta. Sono i segni della maturità cristiana che attraverso le notizie riferite da Tito Paolo è in grado di comprendere, di riconoscere, di apprezzare nella comunità dei Corinzi, in quella chiesa, e questo dà motivo a lui di una gioia traboccante, quale che sia la tribolazione in corso. E prosegue: se anche vi ho rattristati. Sta illustrando questa consolazione, vedete, la consolazione di cui lui gode. Se anche vi ho rattristati con la mia lettera, della lettera scritta nelle lacrime, eccetera, eccetera, come già sappiamo, non me ne dispiace. E poi c'è stata un'altra lettera, quella che noi chiamiamo la prima lettera ai Corinzi, che è stato motivo di ribellione da parte dei Corinzi. Beh, dice, quale che sia lo scritto esattamente non stiamo noi a stabilire. Non mi dispiace comunque, vi ho rattristati. E se me ne è dispiaciuto, è vero che poi un po' me ne è dispiaciuto. Non mi dispiace, però mi è dispiaciuto. Va bene, ma sono le contraddizioni tipiche di chi adesso qui, insomma, ormai è impostato la relazione a un altro livello. Vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo soltanto vi ha rattristati, un po' vi ha rattristati certamente, ora ne godo, non per la vostra tristezza, e se mi è contento che quelli sono tristi, no, non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. C'è una tristezza per il pentimento, c'è una tristezza per la conversione, c'è una tristezza che libera, c'è una tristezza che scioglie, c'è una tristezza che edifica. E qui è la gioia nuova di Paolo. Infatti, vi siete rattristati, ed adesso lui parla, è una pagina questa che sintetizza quella che potremmo chiamare una teologia della tristezza. E perché dice c'è la tristezza secondo Dio, ma poi dice c'è la tristezza secondo il mondo. E dice infatti vi siete rattristati secondo Dio, e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Vedete, ci sono due tristezze. C'è una tristezza che produce una conversione senza rammarico, conversione senza rammarico. A metà Melitton diceva, irrevocabile, una conversione senza rammarico. Ma c'è una tristezza che invece produce un effetto di morte. E allora dice, vi siete rattristati, sì, ma quella è tristezza secondo Dio. Tristezza che scioglie il cuore, che addolcisce il cuore, che libera il cuore, che purifica il cuore, che converte. Per la vita. E infatti dice, ecco infatti, e qui nel versetto 11, vedete, lui enumera 7 conseguenze positive di quella tristezza, che poi è collegata con quella lettera. 7 conseguenze positive, è come la fioritura di una sollecitudine, come si esprime qui Paolo, versetto 11, e dice: dice Spudi, ecco infatti quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi secondo Dio. Vedete, questa tristezza vi ha resi premurosi, attenti, preoccupati. Metteteci dentro adesso tutto quello che volete in questo termine Spudi, che qualcosa vuol dire fretta, è sollecitudine, sollecitudine. Sollecitudine. Questo è un termine molto importante. Vedete, nella regola di San Benedetto, una delle prime questioni che vengono elaborate per chi chiede di entrare nella vita matura, nella vita cristiana, nella vita in quel caso, ansit sollicitus, se è sollecito. E vedete, sollecito non solo nel senso che è svelto nei movimenti e intraprendente nell'eloquenza, ma è questa sollecitudine che porta con sé il frutto di una tristezza secondo Dio. E allora prosegue, vedete, sollecitudine che ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi secondo Dio, anzi, quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione. 7 vedete, conseguenze positive di quella tristezza, a partire dalla sollecitudine, per ritornare adesso, come subito leggiamo, alla sollecitudine. Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda, così se anche vi ho scritto non fu tanto a motivo dell'offensore, quel tale che l'ha schiaffeggiato, o a motivo dell'offeso, lui, ma perché apparisse chiara la vostra sollecitudine. Per noi, davanti a Dio, ecco quello che ci ha consolati. E vedete che questo modo di passare attraverso la tristezza, che si sviluppa nella forma della sollecitudine con tutte quelle manifestazioni successive che Paolo illustra e che noi potremmo anche interpretare in maniera più letterale. Tutto questo, vedete, conferisce innocenza, un'espressione che sembra paradossale, perché innocenti non sono loro, nessuno è innocente, ma c'è una purificazione che Paolo qui non esita a considerare come matrice di innocenza. C'è un'innocenza ritrovata proprio là dove la tristezza secondo Dio. Apre il cuore, quello che ci ha consolati. A questa nostra consolazione si è aggiunta una gioia ben più grande per la letizia di Tito, poiché il suo spirito è stato rinfrancato in tutti voi. Tito è tornato da Corinto, Corinto è stato accolto molto cordialmente, così che se in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmi. Già Paolo ci tiene a dire, guardate che io ho parlato bene di voi, e infatti lui ha constatato che voi siete persone generose come io gli avevo preannunciato. Non ho dovuto vergognarmene, ma come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto con Tito si è dimostrato vero. E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti gli avete obbedito e come lo avete accolto con timore e trepidazione. E vedete che è l'Evangelo di Dio che cresce così. Qui, dove parla dell'affetto, nel versetto 15 e subito concludiamo, sono le splancna, sono le viscere. E l'Evangelo di Dio cresce passando attraverso viscere che percepiscono quale timore e tremore agitano l'esperienza altrui. Affetto, versetto 15, suo affetto per voi è cresciuto. Vedete, le viscere di Tito nei vostri confronti si sono come rese disponibili nella continuità con quella che fu la evangelizzazione svolta da Paolo, adesso Tito a Corinto, e voi avete obbedito come accoglieste l'Evangelo fin dall'inizio, e dunque questa commozione viscerale che è in grado di interpretare il valore del timore, della trepidazione altrui. Voi l'avete accolto con timore e trepidazione. Mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi. Ecco, questa è la gioia di Paolo, perché può confidare nell'amore altrui. Insomma, un'aspetta galoppata perché volevo arrivare, insomma, meno. Vabbè, siamo arrivati alla fine del capitolo 7, diciamo che ci siamo arrivati. In modo che adesso abbiamo a che fare con una seconda parte della lettera, capitoli 8 e 9, che sono poi come due biglietti aggiuntivi, e poi la terza parte. E va bene, ne parleremo, se Dio vuole. Abbiamo tre battute, dunque aprile, maggio, giugno ancora. Tre riprese ce la facciamo.
È passato un anno.
Prego, prego.
È passato un anno.
Pensa un po'.
questa tristezza secondo Dio che apre il cuore è un concetto molto complesso.
Cioè, sono due tristezze.
Una secondo Dio
e secondo il mondo.
E secondo il mondo. Più
28.
Sì, ma come è stato detto,
10 più 8 più 3 più 7.
Sì, ma di cosa? Delle tribolazioni da vivere.
Qui dal versetto, guarda. Dal versetto.
Quindi sono 8 più 10 o quelle.
Dal versetto. dal versetto 4, vedi, con molta fermezza nelle. Conta tribolazioni, necessità, stai contando?
Sì.
Angosce, percosse, prigioni, tumulti, fatiche, veglie, digiuni. A che punto sei? 10. Conta ancora. Purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, parole di verità, potenza di Dio. A che punto sei? 8. Facciamo 18. Poi armi, giustizia, destra e sinistra, gloria del disonore, cattiva e buona fama, 3. Quanto fa? 21. Poi impostori, veritieri, sconosciuti, notissimi, moribondi, viviamo, puniti, messi a morte, afflitti, lieti, poveri, ricchi, gente che non ha nulla, invece possediamo tutto. 7. 21 più 7 cosa fa? 28.
Sì, grazie. Ma in sequenza di 10 è completa anche la fermezza, la molta fermezza, a parte dei 10.
La fermezza nelle, da lì comincia la serie. La serie
comincia
la serie dal versetto 4. Fermezza nella ipomonia,
quindi compreso fermezza sono 10.
Ipomonia sì, che è la fermezza. Tribolazioni, necessità, angosce, percosse, prigioni, tumulti, fatiche, veglie, digiuni. Sì. sì, ma il fatto è che qui mette con molta fermezza, mentre in greco è già la preposizione en, come poi per tutta la grandinata successiva, en, poi ancora, e poi arriva dia, attraverso, e poi dice come
insomma. Si vede che è una grande parlanza della lingua, eh?
Sì, sa dire le cose, sì, no, ma le vive evidentemente.
Sì, certo, però traspone quando
la scrittura. Sa dire delle cose che noi intuiamo, così, qualcosa così.
Eppure è bello, è chiaro quel fatto, diceva, il popolo è solo quello che apre il cuore, quindi tutti quelli che lo aprono, non c'è i credenti e i pagani, no, è chi apre il cuore.
Sempre come dopo.
Ma vedi, sì.
Perché?
Perché
è un po' ancora. Sì, no, però sono convinto che ci siamo. E poi è arrivato Tito.
Quando dice, se anche io ero attristato, non me ne dispiace ora. Ma forse gli era dispiaciuto prima, dice, ma me ne sono dispiaciuto. Perché infatti poi vedo che
se me ne è dispiaciuto, vedo infatti che questa lettera, anche se per breve tempo soltanto vi erano stati, ora bene.
Possiamo tornare sulla sollecitudine un attimo, padre
Pino. Sì.
Cioè,
sollecitudine. Dice, che cosa ha prodotto questa tristezza in voi? Ha prodotto sollecitudine verso di me. E quindi dalla sollecitudine aggrappolo, scuse, dice, indignazione, timore, desiderio, affetto, punizione. Punizione nel senso di rammarico.
Proprio di rammarico, proprio quando uno si è pentito, poi questa punizione.
Sono tutte sfaccettature di quella urgenza che la tristezza suscita in un animo che si sta man mano disintegrando, frantumando, sciogliendo, aprendo.
È sempre il percorso.
Scusa.
Sì.
È sempre il percorso di uno che si pente quando noi andiamo a confessarci, no? Dice al tuo dolore. In realtà il pentimento è una cosa un po' diversa, perché il pentimento è questo, quando dentro di te ci sono tutte queste sfaccettature, perché magari anche col cervello ti puoi dire, beh, io ho sbagliato, però poi questi sentimenti non li hai provati. In realtà è proprio la situazione di chi entra in una, cioè cerca le scuse, magari, però poi alla fine è proprio una. È bellissimo quel fateci posto nei vostri cuori.
Tutto della nuova è al servizio della riconciliazione, quindi cioè, se è al servizio della riconciliazione, cioè tutti quegli impedimenti, diciamo quelle che diceva i 10 esempi, no? Tutte quelle 10 parole, cioè, è come se si sgretolassero, cioè è la stessa cosa, cioè se tutto deve essere a servizio di questo, no? Cioè vengono meno tutto, cioè si attraverso, come diceva, i tre itinerari, attraverso, no? Attraverso, cioè si passa dappertutto. È una cosa proprio.
Diceva Padre che sono tutte le mie situazioni, lui le ha vissute tutte.
Tutte,
bene. Ce l'avete fatta?
Quando ci vediamo adesso?
Il 28 con il quinto capitolo
il 28.
sì. Altra è molto bruciato.
Allora. Qua. Ricordate di consegnare la nota.
Vai.